Bentornati, quindicesima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia di Guido Semplici.
Ciao a tutti, ciao Andrea.
Oleg Bogdea.
Ben ritrovato Andrea, un saluto a tutti.
Fabio Moras.
Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti.
È stata dura ragazzi, è stata dura, mi siete mancati? No, non è vero, ma neanche un po' mi siete mancati. Ci eravamo lasciati con me che prendevo l'aereo e ci ritroviamo con me insieme a voi mentre mi bevo una birra e mi pare che quindi tutto sia tornato alla normalità. Puntata dedicata ai championship che riempiranno il nostro weekend questo fine settimana. Parleremo sostanzialmente dei cinque championship più importanti, che hanno poi anche dei risvolti piuttosto interessanti di ranking. E poi magari non so se vogliamo azzardarci a pronosticarli un po' tutti, tanto non sono un miliardo, possiamo cercare sempre di fare le nostre brutte figure. Prima però, Guido, ci sono stati un po' di movimenti sulle sideline dei college di tutta America, alcuni anche piuttosto importanti, qualche conferma, qualche licenziamento, qualcuno si è ritirato. Ci fai un breve recap, qua lo dico io al posto tuo, con la promessa per i nostri ascoltatori che poi nelle prossime puntate approfondiremo meglio il discorso.
Sì, diciamo che come tutti gli anni, appena finisce la regular season, ci sono i primi movimenti sulle panchine, qualcuno diciamo atteso, qualche un altro un po' più inaspettato. Sicuramente appartiene all'ultima categoria, quello è successo a Washington, dove un allenatore di successo come Chris Peterson ha deciso di lasciare il posto di capo allenatore a quello che è stato in questi anni il suo defensive coordinator, ovvero Jimmy Lake. Una scelta che ha un po' sorpreso tutti, però che diciamo non è inedita. Abbiamo visto negli anni molti altri allenatori ritirarsi così, quasi o perlomeno da un punto di vista esterno, senza delle ragioni o sicuramente ecco, allenatori di successo e magari preferiscono lasciare sull'onda, diciamo, di quello che di buono hanno fatto. C'è stato appunto un altro importante arrivo, ritorno direi nel mondo del college football, che è quello di Greg Schiano, che dopo appunto essere stato defensive coordinator di Ohio State e per un brevissimo periodo defensive coordinator anche dei New England Patriots, è stato richiamato da Rutgers, dove diciamo era un po' partita la sua carriera di capo allenatore nel college football. Rimangono ancora senza nome delle panchine importanti come quella di Florida State, anche le stesse Ole Miss, Mississippi, che ha licenziato
Sanders,
Matt Luke, Missouri ha licenziato Barry Odom, Arkansas ha licenziato Chad Morris, ma questa era un po' vecchia. Tra diciamo le minori sicuramente spicca il licenziamento di Strong a University of South Florida, USF, che non quindi sarà
fa.
Una
Charlie Strong ce la fa,
non ce la può fare. Dopo Texas è stato rimbalzato anche da South Florida.
E sì che aveva fatto bene all'inizio,
Sì, ma diciamo che ci sta che come capo allenatore uno, cioè sicuramente Charlie Strong è stato una grande mente difensiva, ha fatto benissimo a Florida, ha fatto benissimo a Louisville, probabilmente non è tagliato per il ruolo, ma insomma ne parleremo. Mi stavo dimenticando di una cosa abbastanza importante: Clay Elton, che era un nome dato da molti, anche qui ne avevamo parlato, come praticamente un sicuro partente, un sicuro allenatore licenziato, invece è stato tenuto da il nuovo AD di USC, Mike Bonn, anche per la prossima stagione. Quindi una panchina che poteva essere forse la più importante a liberarsi, alla fine non si è liberata.
Domanda secca: secondo te questo l'hanno fatto perché non avevano il nome giusto per cambiare o perché credono veramente che Elton possa fare bene?
No, secondo me, come ha detto la prima, ovvero si sono resi conto e diciamo il pool dal quale poter scegliere un allenatore non era tanto migliore che tenere Clay Helton, e quindi probabilmente hanno deciso di rimandare questa situazione, che comunque è una situazione che ha lasciato un po' l'ambiente in South California abbastanza scioccato, perché molti, soprattutto tifosi, volevano Clay Helton fuori, invece,
fuori dalle balle.
Esatto, invece se lo dovranno sorbire. Da aggiungere velocemente, allenatori che invece hanno fatto molto bene in questa stagione sono stati rinnovati con cifre anche contrattuali abbastanza alte, come sono PJ Fleck a Minnesota, Matt Campbell a Iowa State, e anche Mike Leach, che di oggi credo la notizia, è stato rinnovato per altri anni a Washington State.
Sei anni
addirittura.
Va bene. Come detto, poi nelle prossime settimane magari cerchiamo anche di fare un attimino qualche approfondimento, qualche ragionamento su tutte le situazioni che Guido ci ha illustrato. Arriviamo, ragazzi, ai championship di questa settimana, però per farlo dobbiamo fare un po' il processo inverso rispetto al solito, ovvero di solito chiacchieriamo delle partite e poi guarda, parliamo del ranking. Secondo me bisogna partire dal ranking per poter parlare in modo competente, passatemi questo termine, dei vari championship. Perché una cosa che oggi stavo scrivendo la preview, possiamo dire che sostanzialmente tutte le squadre coinvolte nei championship hanno almeno una possibilità di finire i playoff. Siete d'accordo? Forse tranne Oregon, dai. Oregon magari
sì,
la
diciamo, fuori. Sì, Oregon è quella sicuramente, dopo la sconfitta con Arizona State, ha dato l'addio alle proprie chance di andare ai playoff, però direi di sì che è un'affermazione corretta. Tutte le altre più o meno, chi più chi meno, hanno la possibilità
di rientrarci. Sono le prime 8 squadre del ranking, che vanno a giocarsi i championship. Chiaramente anche qua smentitemi se non siete d'accordo, Ohio State e LSU hanno il biglietto già confermato per i college football playoff, al netto di come finiranno i loro championship. Clemson alla numero 3, chiaramente se vince non ha nessun problema, ma dovesse perdere contro Virginia, cosa che ritengo piuttosto improbabile, credo uscirebbe dalle 4, e Georgia, l'abbiamo detto tante volte, che è la squadra più a rischio, che deve assolutamente vincere con LSU, altrimenti deve sperare in parecchi disastri dietro. Iniziamo, andiamo in ordine cronologico ed iniziamo da Oregon-Utah, che si giocherà nella notte tra venerdì e sabato, giusto? Sì, alle 2 del mattino, qualcosa del genere. Vi do un championship a testa. Partiamo da Fabio. Vai, anche se partiamo, scusami Fabio, non ti voglio coinvolgere così. Partiamo da Guido, perché ci sono coinvolti gli Utes, anche se ha parlato solo lui fino adesso. Come vedi? perché erano la tua squadra, l'hai presa all'inizio della stagione, quindi è giusto partire da te con questo championship. Come vedi la partita? Cosa pensi possa succedere? Quali pensi possono essere i risvolti a livello di ranking? Questo è un po' la traccia che teniamo per tutti i championship.
Allora sì, abbiamo detto appunto che Oregon molto difficilmente, anche con una vittoria, avrà la possibilità di arrivare tra le prime 4, mentre per Utah chiaramente una vittoria contro Oregon e convincente metterebbe molto bene gli Utes in un'ottica playoff, soprattutto se appunto Georgia dovesse perdere contro LSU. Tutto appunto resterà, diciamo, si giocherà su chi quale squadra preferiranno, il comitato preferirà tra Utah, che in questo scenario diciamo che facciamo noi ora vincerebbe la Pac-12, e tra magari un Oklahoma o una Baylor, che invece vincerebbero la Big 12. È un dibattito che c'è stato in questi giorni, perché è probabilmente anche la cosa più più facilmente accadrà, quindi ne stanno già parlando. Se dovesse davvero succedere una cosa del genere, sarà interessante vedere quale sarà la direzione che prenderà il comitato. Si scontrano due squadre che hanno nella difesa il punto di forza, quindi non ci aspettiamo grossi exploit offensivi. Anche perché a quello che ho letto sarà anche una una, anche avranno anche un po' il meteo a sfavore con pioggia e vento, e quindi sicuramente gli attacchi ne risentiranno a maggior ragione. Non ci aspettiamo, ecco, un LSU Alabama, perché probabilmente non succederà, però sarà sicuramente una partita interessante. Secondo me alla fine Utah vincerà, perché sì, sono in un buon momento e mi sembrano una squadra, mi sembrano che tra le due sia la squadra più completa e meno avvezza agli errori.
Oleg e Fabio, velocemente le vostre impressioni?
Beh, secondo me questo qua sarà il championship più combattuto di altri 5. Dove diciamo, ecco, sarà più combattuto fino all'ultimo. Cioè, se uno dice Oregon, dice Utah, diciamo, non è che dice una cavolata. Sì, è un championship secondo me più importante per Utah che per, vabbè, vinci il championship giustamente, però Utah con questa vittoria secondo me sarà tra le prime quattro.
Fabio? Sì, dice bene Oleg sul fatto che sarà combattuto, anche perché lo confermano pure gli ESPN Football Power Index, che sono quelli di,
guarda il Power Index. Ragazzi, adesso ho capito come fai i pronostici.
1,1, quindi proprio al limite, 51,1 contro 48,9, quindi proprio è la più, assolutamente la più combattuta. Sì, è una partita tra due ottime difese, soprattutto il front difensivo per Utah è uno dei primi, è primo nella nazione addirittura per rushing defense Utah, e ottima pass rush, c'è un ottimo linebacker è un defensive end che è Bradley Andy. Utah ha trovato ottimo ritmo in attacco, soprattutto Huntley nelle ultime due partite ha mostrato di essere un quarterback diciamo più in palla rispetto a Justin Herbert, però secondo me, diciamo, è il momento per Herbert di dimostrare quello che non ha dimostrato nelle altre partite, diciamo, o non ha dimostrato a pieno nelle altre partite.
Sono d'accordo con te, anche secondo me Herbert quest'anno una stagione un po' rivedibile, era meglio per lui uscire l'anno scorso in ottica draft. Anche se poi comunque sarà probabilmente scelto abbastanza alto, però sì, è riuscito a mantenere aperto quella striscia di partite infinite con almeno un TD pass, ha sostanzialmente guidato i suoi a una buona stagione, perché adesso poi ragazzi Oregon ha avuto due blackout, quello nel quarto quarto contro Auburn alla prima giornata di campionato e quello del primo tempo giusto contro Arizona State quando hanno perso. Poi cioè, per il resto sì, magari non ha sempre brillato, però si pensava tutti che arrivassero a questa partita con gli Utes con ancora le chance di qualificarsi ai playoff. Però scusami, ti ho interrotto, ti faccio finire il concetto.
No, sì, il concetto era di fatto finito. Oregon ha ritrovato nell'ultima gara, la difesa, la grande difesa che ci aveva mostrato, diciamo, nelle prime 10 gare, che si era persa con Arizona State, aveva successo davvero troppo. E l'ultima gara è stata di nuovo gran difesa, perché l'attacco è stato azzoppicato anche contro, diciamo, i mediocri Beavers, e hanno vinto grazie alla difesa, quindi era una partita a basso punteggio, però interessante da sotto tanti punti di vista, interessante.
Va bene, oggi anche cambiamo un po' il nostro modus operandi. Il pronostico ve lo chiedo subito, Guido.
Sì, ho detto Utah.
Okay, e confermi Utah.
Sono d'accordo con la partita combattuta, ovviamente, però penso che gli Utes ce la possano fare.
Oleg.
Non lo so, è dura.
Non esiste, non lo so.
Beh, dai, io rischio Oregon.
Fabio?
E anch'io dico Oregon.
E io prendo gli Utes, perché anche se non credo andranno ai playoff, però voglio farli vincere, voglio dargli la soddisfazione almeno di chiudere con il titolo della conference. Quello che penso io l'ho già detto, o meglio lo leggerete domani nel preview dei championship. Prima ho detto un'imprecisione, 8 delle 10 squadre sono nelle prime 8 posizioni, perché poi ci sono Oregon e Virginia ovviamente, che sono una alla 13 e l'altra alla 23, ma il concetto comunque sostanzialmente non cambia. Passiamo al ACC Championship, quello dove avremmo dovuto vedere i Miami Hurricanes che invece hanno fatto cagare tutta la stagione. Sono riusciti a far incazzare Guido, che più e più volte su Twitter ha scritto, si è lamentato del fatto che perde tempo a seguire i fortissimi Canes.
L'ho detto alla seconda partita, quello mi sa.
No, l'hai detto anche, sì, l'hai detto alla seconda partita, ma l'hai ripetuto anche recentemente. Vai a leggere cosa hai scritto, o se no è ricomparso un tuo tweet vecchio, ma comunque io l'ho letto.
No, ma certo, ma lo confermo.
Lo confermo. Certo. Ti vorrei ricordare che 4-5 puntate fa avevi parlato dei Canes di nuovo in lotta per il titolo divisionale. Cioè,
bisogna inguaribile ottimista.
Inguaribile ottimista. E allora, ACC Championship, Clemson la chiara favorita, si gioca contro Virginia. Secondo me Virginia la sua finale l'ha già vinta ed è stata quella contro Virginia Tech, che era un po' la squadra più in forma. Io lo scrissi, dai, almeno ogni tanto scrivo delle cose che hanno un senso. Scrissi che Virginia Tech mi sembrava piuttosto pericolosa, che sostanzialmente si sarebbe deciso tutto all'ultima partita. Così è stato. Virginia, i Cavaliers hanno vinto. Credo che abbiano ottenuto il massimo dalla loro stagione. Sono un Bryce Perkins believer, però credo che contro Clemson, ragazzi, non ci sarà partita. E invertiamo il giro, in questo caso partiamo da Fabio.
Sì, Clemson è data favorita di 28 punti e mezzo, il che vuol dire di più di 4 touchdown. Quindi sì, diciamo, teoricamente non ci dovrebbe essere partita. Poi tutto è possibile. Perkins, ho letto che è uno dei 3 quarterback della nazione con almeno 2900 yard passate e 600 corse. Gli altri sono ovviamente Jalen Hurts e poi un tal Caleb Evan di Louisiana Monroe.
Chiaro, che abbiamo seguito tutto l'anno e di cui parleremo approfonditamente nelle prossime puntate.
Però diciamo che a parte questo, ottima la difesa di Virginia, ottima la pass rush, però non penso che potrà bastare per fermare i Tigers.
Oleg, io ho l'impressione che la qualità, le qualità del quarterback dei Cavaliers cozzino incredibilmente contro la velocità e l'aggressività della difesa di Clemson.
Sì, siccome sarà, ecco, l'unica chance di Virginia sarà quella se loro QB fa la partita della vita, ma secondo
sì,
me
proprio della vita, non è la difesa, è la difesa di Clemson deve giocare parecchio male.
Infatti, ma non basterebbe secondo me neanche quello, ecco. Secondo me questo qua è il championship più scritto, ecco, risultato secondo me. Sì, come hai detto te, Virginia ha vinto la loro finale nel derby della settimana scorsa contro Virginia Tech. Clem, ecco, secondo me, ecco, proprio per questa cosa qua che il comitato non ha, come ha detto Sweeney settimana scorsa, no? Che nella sua intervista un po' arrabbiato abbiamo visto, no? Comunque, cioè, la LCC Clemson non ha avversari, infatti, ecco, si vede anche da questo bowl, no? Forse è vero la mancanza di Miami, Florida State, le storiche squadre, no, dall'ACC. Clemson non ha rivali e il comitato queste cose qua le nota, secondo me.
Eh sì, beh, però cioè, è una questione di periodi. L'ACC per anni ha avuto squadre che lottavano per il titolo nazionale o recentemente per andare ai playoff. In questo momento ovviamente Clemson è l'unica vera contender, però alla fine se vince le sue partite i playoff non gli toglie nessuno, anche perché io credo che non venga privata alla squadra campione la possibilità di difendere il titolo se finisce in battuta. Come
Il problema secondo me, ecco, che non si vede la luce, no, per le altre squadre, cioè non si vede una vera contendente, no, che
guardate
può,
che abbiamo detto la stessa cosa di Florida l'anno scorso alla terza puntata della stagione, e poi Florida già l'anno scorso finì benissimo e quest'anno ha fatto una stagione strepitosa. È un attimo, secondo me,
esatto.
ci vuole poco, arrivano due giocatori giusti, succede qualcosa all'inizio della stagione per cui e le stagioni cambiano. È vero quello che dici, Oleg, però faccio un parallelismo, è come quando si parla di Eastern Conference, Western Conference nell'NBA. È ovvio che adesso è 20 anni, forse anche qualcosa di più, che la Western Conference è nettamente migliore della Eastern Conference, però magari fra 20 anni stiamo parlando di una Eastern Conference piena di campioni e una Western Conference con squadre più deboli. Lo sport americano è così, si va a cicli. In questo momento l'ACC a Clemson è sostanzialmente poi il nulla, fra magari 2-3 anni vedremo altre conference in difficoltà e magari un ACC piena di talenti, anche perché comunque le università importanti ci sono. E quindi io tendo a credere che tutto poi si normalizzi. È chiaro che se prendi il breve periodo, allora sì, questo discorso può essere penalizzante nella fattispecie per Clemson. Però vabbè, sono un po', secondo me sono discorsi che lasciano sempre un po' il tempo che trovano, anche perché comunque Clemson è alla 3, che cazzo vogliono? Cioè, ha giocato contro nessuno, ha vinto tutte le partite, vinceranno il championship di 40 punti e andranno ai playoff, e quindi il problema non si pone. Guido?
Sì, nel college football le cose cambiano abbastanza in fretta, anzi è sicuramente dal punto di vista degli sport americani quello lo sport è più si associa a questo concetto. Ecco, una squadra può essere in un modo in un anno e completamente l'opposto l'anno dopo. Certo, se ti chiami Alabama sei facilitato, ma Alabama negli anni...
Scusami, quelli al numero 12 del ranking?
Sì, no, nel senso di sostenere per tanti anni un certo tipo di successi. Sì. Però anche Alabama, la stessa Clemson, hanno vissuto i decenni, quindi non anni, ma decenni, addirittura bui. Quindi è tutto molto, molto... si vive molto la giornata. Il college football ogni anno è completamente diverso, e anche se alla fine davvero sembra sempre le squadre, ora quest'anno un po' meno, sembra sempre che le stesse squadre siano sempre le stesse squadre arrivare in fondo, quest'anno davvero un po' meno, però diciamo che le cose cambiano appunto un po' in fretta. Ovviamente Clemson, concordo con Oleg quando dice che il championship meno in discussione, anche perché Dabo è stato molto bravo in questi giorni a creare quel tipo di ambiente, noi contro tutti, non ci danno abbastanza credito per quello che abbiamo fatto e tutta una serie di cose, sicuramente renderà pronti i suoi giocatori. Virginia, come hai detto te Andrea, ha vinto tra virgolette la sfida della propria stagione, molto probabilmente andrà a giocarsi l'Orange Bowl per la prima volta nella storia di questo ateneo, che comunque è da considerare un ateneo di successo, perché vabbè, a parte il titolo nel basket, ma insomma anche Bronco Mendenhall ha fatto un gran lavoro anche con la squadra di football, però la forbice è ovviamente troppo, troppo ampia con Clemson, che vincerà abbastanza facilmente.
Passiamo da un championship, pronostici, vabbè, lo dobbiamo fare davvero? Qualcuno vuole dire Virginia?
Avevo già scritto tutti e quattro Clemson.
Ok, dai. Perfetto, dai, andiamo avanti. Passiamo da un championship che sembra piuttosto scontato, anzi che sarà scontato, dai, adesso deve veramente succedere di tutto perché la partita si è equilibrata, quella che io leggerete domani o oggi per chi ascolta, perché poi c'è sempre questa gag, noi registriamo il giovedì ma voi ci ascoltate il venerdì. Quello che secondo me è il championship più intrigante, ovvero per quelli che possono essere per quello che può essere recente passato e per quelli che possono essere risvolti nel ranking, ovvero quello tra Oklahoma e Baylor, perché entrambe sono due squadre che sono alla 6 e alla 7. Una ventina di giorni fa Baylor stava distruggendo Oklahoma, tagliandolo fuori definitivamente dal discorso playoff, salvo poi farsi rimontare 25 punti, metterne a tabellone 0 nel secondo tempo e perdere una partita incredibile. Chi vince questa sfida, chi vince tra Oklahoma e Baylor, se succede qualcosina davanti, potrebbe essere la quarta che va al college football playoff. Oleg, tu come la vedi?
Ecco, sì, questa sarà una bella partita, classica partita della Big 12. Ricordiamo, no, la partita di un paio di settimane scorse, l'arachiri, no, che ha fatto Baylor. Secondo me la spunterà ancora Oklahoma, perché secondo me sono più squadra, l'ho visti anche meglio l'ultima settimana contro Oklahoma State. Sì, sono più squadra, ecco, come lo sappiamo, chi vince dovrà segnare un punto più dell'avversario, classica partita della Big 12. Comunque, ecco, Oklahoma ha Jalen Hurts, che queste partite le sa giocare, le ha giocate ad Alabama, è molto esperto.
Tu ne sai qualcosa?
Purtroppo sì, secondo me un piccolo vantaggio Oklahoma. Comunque sarà una bella partita da vedere, molto divertente secondo me.
Guido.
Sì, direi che è un bello scontro fra una squadra che diciamo è stata sempre lì ma non ha mai dato l'impressione di essere veramente da prima della classe come Oklahoma, e una squadra invece è tra le più piacevoli sorprese di quest'anno. Io credo che comunque sia ancora molto superiore Oklahoma, anche solamente per un fatto di talento, ma se uno poi guarda le statistiche anche della partita, che comunque ha visto Baylor comandare per praticamente tutta la durata, si fa fatica a vedere una Baylor in partita con Oklahoma, nonostante appunto a livello di risultato stesse dominando. Una statistica che su tutte, Oklahoma ha raccolto 525 yard in attacco contro le 300 scarse di Baylor, quindi quasi il doppio per una partita e comunque erano stati sempre sotto. Non lo so, sarebbe bello ovviamente vincesse Baylor, perché questo è un programma che fino all'anno scorso, due anni fa credo,
finito
1-11 addirittura, cioè, sì. Quindi sarebbe sicuramente una bella storia, però diciamo che in questo periodo dell'anno spesso le belle storie non sono abbastanza quando si trovano certe squadre forti. Sarà interessante vedere anche appunto Oklahoma come reagirà a quella che è stata una partita che ha rischiato di veramente di perdere.
Fabio, e poi vi faccio una domanda.
Sì, diciamo l'unico punto interrogativo secondo me sulla bellezza di questa partita è il fatto che domani, che già, cioè domani oggi per chi ci ascolta, che si giochi di venerdì Utah contro Oregon, mm-hmm. E quindi nel caso in cui vincesse Utah, diciamo, Baylor e Oklahoma, sì, va un po' in, cioè, le motivazioni sono sicuramente altissime, perché comunque c'è in palio il Big 12 Championship, però non ci sarebbe più in palio, secondo me, un posto playoff. E invece nel caso in cui dovesse vincere Oregon con Utah, è chiaro che questa partita assumerebbe un valore diverso sicuramente, cioè potrebbe essere quasi considerato un quarto di finale di playoff, l'LSU permettendo ovviamente, e quindi sì, diciamo, dipende un po' dalla partita di domani. E come ha detto Guido, la partita che si è giocata 2-3 settimane fa, se non mi ricordo, tra Baylor e Oklahoma, sì, è stato un dominio in termini di yard guadagnate di Oklahoma, però la forza di Baylor è, diciamo, la debolezza di Oklahoma nelle ultime partite è la forza di Baylor, cioè il turnover margin, cioè la capacità di Baylor di causare fumble e di riuscire a recuperare palla, e Oklahoma invece nelle ultime 8 partite ha un -8 in questa statistica. Diciamo allarmante, che quindi che ha reso anche la partita di un paio di settimane fa interessante, anche per quel fumble, due fumble addirittura di Hurts in buona posizione, uno praticamente in end zone tra l'altro.
Mi hai un po' fregato con quello che non ci avevo minimamente pensato, però vi volevo chiedere cosa deve succedere perché Baylor Oklahoma secondo voi arrivino al college football playoff. E l'altra domanda, e questo vabbè, la risposta era abbastanza semplice, se dovevo perdere Georgia e Utah, e fino a qua ok, ma nel caso vincesse Oklahoma e Utah, siete così facciamo finta che Utah vince con difficoltà, mentre Oklahoma stravince, la domanda è, secondo voi siete così sicuri che il comitato non mandi Oklahoma al quarto posto?
Ma secondo me...
Perché è questa un po' la voce che gira.
Ma secondo me, anche se entrambe vincono senza stare a dire aiuta di poco, la Oma convincentemente, cioè, già il fatto che entrambe vincano il titolo di conference, secondo me per il comitato le metti sullo stesso piano, con una sconfitta e con la vittoria della conference. Bisognerà vedere come giudicheranno la difficoltà del calendario delle due squadre, a chi daranno un vantaggio sotto questo punto di vista, come giudicheranno anche le singole sconfitte, perché diciamo sono state due sconfitte abbastanza contro squadre che contro le quali non dovevano perdere. Oklahoma ha perso contro Kansas State e Utah mi pare abbia perso USC. Con USC, esatto.
Sì, alla quarta giornata, quarta settimana.
Bisognerà vedere anche come giudieranno il confronto fra Kansas State e USC, che anche lì bisognerà vedere. Appunto, questa è, come ho detto in apertura, è il dibattito che già si sta sentendo, e questo mi fa pensare che se si dovesse verificare questo scenario, e comunque resta il più probabile, ovvero sia Oklahoma che Utah vincenti di conference, secondo me sarà una cosa che farà parlare molto, farà discutere molto, e onestamente anch'io non saprei, cioè ci sono buone motivazioni per entrambe, ecco.
Oleg e Fabio?
Secondo me se vince sia Utah che Oklahoma i rispettivi championship, e se il comitato manda Oklahoma, succede il finimondo, ecco, secondo me.
Anche secondo
perché
me.
Non sarebbe giusto. Vincono entrambi due championship, e chi è più avanti quella va, secondo me. Cioè, c'è poco di cui parlare. Poi se mandano Oklahoma, vabbè, possiamo dire che Utah farà una brutta figura, come abbiamo detto l'anno scorso di Notre Dame, comunque se lo meritano. Dovrebbero andare loro.
Sì, sono abbastanza d'accordo con questo, però credo che, diciamo, il dubbio lo possa insinuare una, appunto, come hai detto tu, Andrea, una vittoria larghissima di Oklahoma. E
per me quello può essere il fattore, perché se no la vedo come Oleg, cioè se Utah
sì,
è quinta,
Utah è davanti adesso,
capisci, cioè perché se vincono tutte e due Utah rimane davanti, anche perché championship per championship Oklahoma non incontra una superpotenza nonostante il record di Baylor di quest'anno, mentre Utah batterebbe Oregon, che nell'immaginario è una squadra migliore di Baylor, e lo è stata nel recente, cioè lo è stata in questi anni, è stata quasi sempre una squadra migliore di quelli che sono stati i Bears. Non lo so, io secondo me potrebbe fare la differenza il come le due squadre vincono, perché altrimenti devo stare con Oleg assolutamente. Vincono gli Utes, vince Oklahoma, e allora vanno gli Utes. Guido, io so a cosa ti riferisci, perché ho letto anche io parecchi articoli, insomma, che davano quasi per certo Oklahoma ai playoff se avesse vinto il championship. Vabbè, staremo a vedere. Cosa ci manca? Big Ten e SEC. Cosa facciamo? Big Ten? Sì, facciamo Big Ten. Ohio State, Wisconsin. Ohio State, l'ho detto quando abbiamo iniziato il podcast, siccome ha già il biglietto per i college football playoff, quindi questa è una partita importante, perché darebbe il titolo comunque di conference, però l'obiettivo è un altro, è quello di vincere il titolo nazionale. Per Wisconsin devono succedere un sacco di cose, nel senso che ho provato a pensarci l'altro giorno, dovrebbero perdere in serie Clemson, Utah, Oklahoma, però di poco, cioè dovrebbe essere una partita combattuta al Oklahoma e Baylor, e allora se Wisconsin facesse la partita della vita, a quel punto forse i Badgers riuscirebbero ad arrivare al college football playoff. La partita di campionato di regular season è stata combattuta per tre quarti, si era entrati nell'ultimo periodo sul 17 se non ricordo male, poi ci furono 28 punti non risposti da parte di Ohio State. Quello che secondo me è il grosso limite dei Badgers è il fatto che sono una squadra monodimensionale, cioè Jonathan Taylor, e poi il resto è un po' rivedibile. La difesa è buona, però J.K. Dobbins Justin Fields sono dimostrati anche nella partita appunto di regular season due giocatori difficili da contenere, e erano riusciti nei primi tre quarti, poi insomma avevano sbragato completamente. Pensate che ci possa essere un upset? Ripartiamo da Guido in questo caso, o insomma vedete la vittoria di Ohio State abbastanza semplice?
No, vedo la vittoria di Ohio State abbastanza semplice, anche considerando quello che i Buckeyes hanno fatto la scorsa settimana a Michigan, che comunque era una squadra che nell'ultimo periodo sembrava aver trovato una una certa qualità di gioco, e quindi è stato impressionante vedere proprio come al di là di forse un po' all'inizio non ci sia stata mai discussione. Una cosa potrebbe essere interessante non tanto per questa partita quanto per l'eventuale, a questo punto sicura, partecipazione ai playoff di Ohio State, è il fatto che a quanto pare Justin Fields sembra abbia un ginocchio che lo faccia un po' tribolare. Gioca,
ha detto
con...
che vuole giocare, eh?
Sì, sì, sì. Gioca con una specie di fasciatura abbastanza importante che diciamo lo farebbe muovere in maniera un po' meno agevole, e questo limiterebbe, diciamo, l'attacco sulle corse di Ohio State, del quale Justin Fields è stato sicuramente un ottimo interprete durante tutta la stagione. Vediamo, io non credo che Wisconsin opporrà troppa resistenza, perché comunque sì, come ha detto te Andrea, è una squadra monodimensionale, e credo che la difesa, la linea difensiva più che altro di Ohio State sia abbastanza in grado di contenere quello che è il punto di riferimento, punto focale dell'attacco di Wisconsin, back Jonathan Taylor.
Oleg?
Beh, secondo me sì, come hai detto te, come avete detto voi, Wisconsin è una squadra monodimensionale, secondo me. Infatti, ricordiamo i numeri di Jonathan Taylor ad inizio anno, poi le squadre hanno capito un po' il gioco di Wisconsin e hanno saputo fermare Jonathan Taylor, e con questo anche tutta Wisconsin. Beh, io qua, secondo me, basta anche un Fields al 50%. Ricordo che Fields mi ha fatto vincere il fantasy la settimana scorsa, dunque grande. Sì, non c'è gara, secondo me. Ecco, al terzo quarto, all'ultimo quarto vedremo già dentro il secondo QB, così da sì. Lo dico subito, secondo me non c'è gara, più o meno sarà come un Clemson Virginia anche qua.
Addirittura. Vabbè, siamo sì. Definitivo. Va bene, Fabio.
Io vado un po' in contratendenza invece.
Bravo, eccolo lo Snake.
No, allora, anche secondo me sarà una vittoria relativamente facile per Ohio State, però nelle ultime due partite, diciamo, di Wisconsin, secondo me questa monodimensionalità di Wisconsin appunto si è notata meno, perché ha trovato un po' di più ritmo, forse hanno dovuto adattare un po' anche l'attacco appunto a queste difese che li affrontavano appunto come se corressero ogni azione,
fino a quel momento
con Purdue e con Minnesota anche l'ultima partita. Con ha trovato un ottimo ricevitore in Quintez Cephus, ma soprattutto ha trovato due prestazioni, diciamo, più convincenti rispetto a tutte le altre che aveva fatto prima. Ha avuto una discreta percentuale di completi e ha lanciato un po' di più e un po' meglio. Poi ciò non toglie che comunque senza un Jonathan Taylor da 200 yard non abbiano nessuna speranza di vincere, e che anche secondo me comunque vincerà abbastanza agevolmente Ohio State.
Sì, Jonathan Taylor che nelle ultime uscite contro i Buckeyes ha sempre più faticato, corso credo un totale di 90 yard in due partite, qualcosa del genere. Allora, facciamo un passo indietro. Prima datemi il pronostico di questa partita, poi fammi date anche il pronostico di Baylor Oklahoma, che ce lo siamo dimenticati. Fabio l'ha già detto, vince Ohio State. Oleg l'ha già detto, vince Ohio State. Guido, Ohio State, giusto?
Sì.
E io dico Ohio State, quindi 4 su 4. Per Baylor in Oklahoma invece io vi dico Baylor.
Io Oklahoma.
Oklahoma.
Anch'io Oklahoma.
Vabbè, ma che noiosi che siete. Va bene, chiudiamo questa preview, queste opinioni, questi pensieri sparsi sui championship con LSU contro Georgia. Qui Oleg, voglio venire da te, perché io credo che al netto della superiorità dimostrata durante tutta la stagione da parte delle SU e del fatto che per la prima volta dopo tanti anni mi sembra che la difesa dei Bulldogs sia un po' meno fisica del passato. Sono passati, insomma, avete avuto dei giocatori strepitosi che adesso stanno facendo le fortune di tante squadre NFL. Se From riesce a togliersi questi panni che ormai veste da 3 anni di game manager e tira fuori le palle, ci può essere partita, anche perché LSU, insomma, non, sì, si gioca la posizione nel ranking, ma non rischia in nessun modo di restare fuori dal college football playoff, e quindi magari potrebbe, non dico sottovalutare l'impegno, perché non sottovaluti un championship assolutamente dopo, soprattutto quando ci arrivi da imbattuto e hai fatto la stagione che hai fatto, però non so, ecco, io non vedo così scontata la vittoria dell'LSU, nonostante un Joe Burrow che, a mio modo di vedere, ma non solo a mio, è una banalità quella che dico, merita di vincere l'Heisman. C'è un trio di wide receiver che è spettacolare, c'è il running che è fortissimo, c'è comunque una difesa che, seppur non magari come negli anni passati, è una difesa di ottimo livello. Ecco, detto tutto questo, secondo me Georgia ha più di una possibilità di vincere la partita e quindi di essere la quarta squadra che andrà ai college football playoff.
Beh, io non la vedo come te.
Vabbè, ma tu però non l'hai mai vista in nessuna delle partite che avete vinto.
No, te lo spiego, quest'anno il nostro attacco ha giocato male, infatti,
sì,
ha fatto cagare, infatti l'offensive coordinator sarà licenziato dopo questa partita, a fine anno si sa già se dei rumors da Athens. Ecco, l'altro problema in attacco è che saranno la mancanza di due wide receiver titolari, il transfer da Miami che si è infortunato e starà fuori, e poi il rookie Pickens che si è preso pugni, è stato espulso nell'ultima partita contro Georgia Tech,
però anche lui, solo il primo tempo,
sì, solo il primo tempo. È sempre se nel secondo tempo ci sarà ancora partita. Ecco la chance che Georgia ha e deve sfruttare è quello che l'attacco di Bulldogs stia più tempo in campo e lascia meno tempo a Joe Burrow e compagnia. Il gioco sulle corse deve funzionare. Sappiamo che Swift si è fatto male, ma dovrebbe già giocare. La linea ottima dovrebbe tenere, fare la partita della vita, e in difesa quest'anno la difesa a me è stato il punto, quello che mi è piaciuto più di tutti. Chi abbia fatto un lavoro molto buono di difesa, senza delle stelle vere e proprie, ma in generale come repreparto ha tenuto molto bene. Abbiamo subito solo un touchdown su corsa, beh, anche tante altre stats molto, molto buone. Ecco, sì, l'unica chance secondo me è quella di tenere il meno possibile in campo l'attacco di LSU. Infatti Orgeron ha detto che sarà una sfida molto difficile, perché Georgia ha forse la D-line e la O-line forse tra le più forti della nazione. Comunque LSU per me è strafavorita.
Fabio?
Sì, anche secondo me favorita LSU. Anche perché adesso non so, Oleg, se mi confermi che DeAndre Swift c'è o non c'è, non so, so
c'è,
che
c'è. Fatto gioca. Dovrebbe giocare, sì.
Dovrebbe giocare, allora, questo con punto a favore di Georgia. Se non c'era neanche DeAndre Swift, secondo me le cose erano abbastanza complicate, anche perché From si dà fiducia, un quarterback che comunque, diciamo, ha esperienza, è game manager come hai detto tu, però anche nell'ultima gara, insomma, è vero, 250 yard, hanno giocato contro nessuno, però ha fatto meno del 50% di completi, e più o meno tutto l'anno è stato così, c'è una stagione non eccellente. Sì, diciamo, Georgia, ottima difesa, ha sempre saputo reggere. Anche contro Notre Dame ha concesso 17 punti, meno forse, non mi ricordo adesso, 17 con Florida, quindi contro ottimi attacchi ha sempre concesso poco, e nessuno finora è riuscito a fermare l'attacco di LSU. Se Georgia deve farcela ad ogni costo, perché non penso che Georgia sia in grado di segnare più di 40 punti, quindi per poter vincere questa partita deve tenere LSU, diciamo, sui 20 punti, 20-25.
Guido?
Sì, è abbastanza detto tutto voi. Non credo che sia largamente favorita LSU, favorita sì, ma non largamente. Georgia è una squadra che appunto ha della difesa, fa della difesa il suo punto di forza. In attacco non è assolutamente pericolosa come le prime squadre, diciamo, le squadre più importanti. Questo appunto come ha detto Oleg, perché non, qualcosa non è andato a livello di schemi e quant'altro. Quindi secondo me non è una squadra che, appunto, se vincerà questa partita senza discussioni, si meriterà i primi quattro posti. Non credo che vinceranno, però appunto tutto può succedere, specialmente se, come ha detto Fabio, la difesa riuscirà a tenere LSU sotto un numero di punti sì che non direi non debbano superare i 25, ecco, per avere qualche chance.
LSU ne sia 48 di media partita,
Lo so, appunto. Secondo l'impresa non è facile.
Il problema è che con la difesa dell'anno scorso, con quella di due anni fa, nonostante la difesa di Bulldogs sia statisticamente una delle migliori della nazione, e c'è poco da discutere, Oleg ricordava il fatto che hanno subito solo un touchdown su corsa in tutta la stagione. Io li ho visti giocare spesso, anche quando ero negli Stati Uniti. Ho avuto la fortuna, col fuso orario, di vedermi le partite che voi vedevate alle 2:30 del mattino, alle 3, alle 5 del pomeriggio. Bellissimo, voi non potete capire cosa ha significato per me questa cosa. E non so, però mi ha dato proprio l'impressione di essere meno fisica che negli anni passati, nonostante sia stata una difesa dominante. Ho paura che contro LSU, che ha veramente tanto talento nelle skill position, questi limiti possano insomma contare parecchio. Dopodiché è vero che comunque, se Georgia è arrivata dove è arrivata a giocare, quindi è arrivata a giocarsi questo SEC Championship, è arrivata a giocarselo da quarta del ranking nazionale, è soprattutto grazie alla difesa. Io però credo che sia l'attacco che debba svoltare in questa partita, perché se non segnano tanti, cioè vedo difficile per Georgia riuscire a tenere LSU sotto i 30 punti. I Bulldogs devono riuscire a farne 35, una roba del genere, per vincere la partita, altrimenti non c'è storia. Io però, ragazzi, ci voglio credere, perché le mie quattro squadre, e questo è quello che vi chiederò adesso, perché i pronostici sono chiari: voi tre Georgia, voi tre LSU, e io do Georgia vincente nel championship. Io vi dico che le quattro squadre che arrivano al college football playoff sono esattamente le stesse quattro che ci sono in questo momento, le prime quattro posizioni del ranking. Faccio la stessa domanda a voi, partendo da Guido.
No, io penso che LSU vinca contro Georgia, che Utah batta Oregon e che quindi si ritroverà nella quarta posizione. Quindi Ohio State, LSU, Clemson e Utah.
Secondo me invece le prime tre restano uguali.
La quarta, però questo non vale, cioè è facile.
La quarta secondo me sarà Oklahoma, perché ho detto che Oregon vince, dunque forza devo dire Oklahoma numero 4.
Ovviamente anch'io, perché ho fatto le stesse scelte di Oleg, anche se tengo per gli Utes, spero che gli Utes battano Oregon.
Tu sei Iowa State. non diciamo cazzate,
quindi non devo mai tenere per una squadra, perché altrimenti
esatto. Va bene, ok, mi sembra che voi siete piuttosto allineati, più o meno allineati, insomma, due Oklahoma, un Utah, e io do Georgia, che si merita di andare alle Final Four del college football, anche perché sarebbero poi le partite più belle, onestamente. Avere un Ohio State Georgia e un Clemson LSU in semifinale sarebbe il coronamento di una stagione bellissima di college football. Non ci sono però solo questi championship, ce ne sono tanti altri, perché appunto è il weekend dei championship, e vi voglio chiedere velocemente un pronostico sulle altre partite. Partiamo dalla Sun Belt: Louisiana 10-2 contro Upstate 11-1. Io dico Upstate.
Anch'io dico Upstate.
Upstate anch'io.
Sì, anch'io Upstate.
Ok, MAC Championship: Central Michigan contro Miami Ohio, 8-4 Central Michigan, 7-5 Miami Ohio. Boh, che ne so io, Central Michigan. Che record migliore.
Central Michigan, anch'io.
Central Michigan.
E vabbè, allora io dico Miami Ohio.
Bravo, una Miami che vinca, almeno una. Florida Atlantic, Conference USA, Florida Atlantic contro UAB. Il chifone, Florida Atlantic, facile.
Il Chiffone è un gran personaggio. Tra le altre cose, pare sia uno dei candidati più favorito. Caldi per la panchina di Arkansas. Anche Ole Miss,
un'altra volta.
Anche Ole Miss pare essere interessata. Quindi Lane Kiffin potrebbe tornare presto nella SEC, però prima vincerà il titolo di Conference USA contro
UAB.
UAB.
Esatto. Ah, come l'ha detto bene. Per me è UAB.
UAB.
Programma che era stato chiuso non tantissimi anni fa, insomma, fa piacere
di... Sì, è una bellissima storia anche quella.
Sì, è vero. Magari la raccontate voi, io no. Allora, Oleg.
Anch'io dico Florida Atlantic per Kiffin e il loro tight end, che anche lui era nella mia squadra di fantasy.
Ma basta con questa squadra. Fabio, fai lo Snake.
Posso fare troppo Snake, non va bene, quindi anch'io dico FAU. Okay. E basta.
AAC, American Athletic Conference, questa secondo me è una delle partite più interessanti che vi consiglio di non perdere, quella tra Memphis e Cincinnati, due ottime squadre, Memphis 11-1, Cincinnati 10-2, sono rispettivamente alla 17 e alla 20 del ranking nazionale, quindi insomma una partita di altissimo livello. Dai Memphis.
Io ho visto la partita fra Memphis e Cincinnati perché hanno giocato sabato scorso. Devo dire che sono rimasto molto impressionato da Memphis, dall'attacco, dal loro allenatore che è Mike Norvell, che appunto anche qui sembra essere il nome buono per Florida State, e sarà una scelta che forse non creerà molti giudizi positivi, specialmente per i fan che magari si aspettavano qualche nome un po' più importante, però secondo me sarà una scelta azzeccata. Lo avevo detto anche di Chad Morris Arkansas, quindi vabbè. Lascia il tempo e trova, però devo dire che mi sta...
Vabbè, ma anche Arkansas è il problema di...
Sì, vabbè.
Problema di loro.
Però insomma... Dico Memphis, che è una squadra veramente, veramente interessante da guardare.
Vero.
Sì, sarà una partita molto bella da vedere. Una di quelle che non me la perderò, anch'io dico Memphis.
Sì, anch'io dico Memphis perché hanno un ottimo attacco, un buon quarterback, un terrificante running back, Kenneth Gainwell. E ho visto anche la partita di settimana scorsa e onestamente non ho capito perché non abbia giocato Desmond Ridder, che è il quarterback di Cincinnati, che non ho indagato. So che ha giocato tutte le partite finora, invece ha giocato un freshman, tal Ben Bryant, che non aveva mai giocato finora se non partite se non garbage time. Ha lanciato due intercetti, ha fatto una partita mediocre, ha perso 34-24, e quindi credo che tornerà a giocare di Ridder, e questo potrebbe essere un vantaggio per Cincinnati. Comunque do vincente Memphis.
Ok, chiudiamo con la Mountain West. Hawaii Boise State. Hawaii è una squadra che avevo visto inizio stagione, non mi era dispiaciuta, ha chiuso 9-4, però Boise vince facile. Broncos.
Sì, Boise State vince.
Boise, però attenzione, questi Hawaii.
Sì, è una bella squadra. Però insomma,
sì, Hawaii, grandissimo attacco, una difesa un po' meno grande, però Boise State è più completa, quindi vincerà Boise.
Ricordiamo che poi questa settimana c'è anche Army Navy.
No, settimana prossima, il 14 dicembre.
Settimana prossima, sì, vero.
14, no, cioè adesso non è che sono proprio così impreparato, cioè, leggo le cose. No, sì, c'è Army Navy, di cui magari parleremo nella prossima puntata. Va bene ragazzi, cosa vi devo dire? Grazie, come al solito, è stato bello chiacchierare per 53 minuti, anzi quasi ormai 54, con voi di College Football. Ovviamente voi siete quelli intelligenti che avete preso tutto, io mi sono preso il rischio Bulldogs, sono stato l'unico che ha avuto coraggio. Devo salutarvi, o volete stare ancora qua a parlare di qualcosa? Volete dire qualcosa di intelligente? No, cioè, se avete qualcosa da dire ditelo. Dai Guido, un abbraccio.
Ciao Andre, ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima con la top 4 definita.
Oleg.
Ragazzi, buon championship a tutti, perché saranno tutte delle belle partite, dunque sì. Godetevele.
Esatto, streaming illegali a manetta, vai. Fabio.
Sì, ciao, per oggi abbiamo finito le cose intelligenti da dire. Quindi un saluto a tutti.
Cose intelligenti non ne... Allora, io non ne dico perché non ne so e quindi non le posso dire. Voi devo dire che vi difendete meglio. Va bene, per la quindicesima puntata di Scusate il College Football è tutto. Godetevi questo weekend che è uno dei più belli della stagione. Poi stiamo cercando di prepararvi una sorpresa per l'inizio dei bowl, stiamo lavorando per voi, comunque ve li presenteremo tutti, insomma c'è ancora tanto college football da giocare. Guido, mi dici che c'è oggi, giustamente mi ricordavi che c'era anche il pre-signing day, quindi bisognerà parlare anche di quello, giusto?
Sì, dal 18 al 20 dicembre c'è, diciamo, la prima finestra entro la quale le reclute possono firmare e quindi dare il via, diciamo, ufficialmente alla loro esperienza universitaria.
Quello vabbè che tutti i più forti hanno già scelto.
Sì. Cioè, diciamo che si è trasformato questo periodo in quello che era una volta il National Signing Day, che invece è un giorno che è rimasto comunque attivo e sarà a febbraio, in cui però generalmente vengono firmati i giocatori, i ragazzi che rimangono non firmati al primo periodo, quando appunto, come ha detto bene Oleg, la maggior parte delle reclute hanno tutti sancito la scelta della loro università.
Sapete troppe cose, ragazzi. Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.